Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati. Io mi chiamo Marco Castelnuovo, sono un giornalista, lavoro al Corriere della Sera e sono qui oggi in qualità di moderatore e di presentatore del professor Amato che insegna alla Bocconi storia economica e storia delle crisi finanziarie. Notavamo poco prima di cominciare che insomma ha un bel da fare, soprattutto per il suo insegnamento in storia delle crisi finanziarie. Storia futura delle crisi finanziarie. Siamo qui per parlare di moneta e tecnologia, che è un argomento molto attuale, evidentemente, ed è attuale perché finalmente è uno dei tanti rami in cui si vede la tecnologia applicata a qualcosa di molto concreto. Abbiamo visto cos'è, sono i bitcoin e anche tutto quello che ne deriva nel bene e nel male. Questa è una platea di studenti, politecnico, quindi diciamo alcune cose le daremo per scontate, però ecco, non darei tutto per scontato per non entrare troppo nei tecnicismi. A me quello che interessa capire, uscire da qua, poi ovviamente ci sarà anche spazio per le domande da parte di chi lo vorrà, è capire a che punto siamo e se quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 2 o 3 anni sia un'enorme speculazione o se veramente è un tassello per una moneta del futuro. Prego, professore.
Grazie mille dell'introduzione. Buonasera, a questo punto è sera, si sta quasi tramontando il sole, quindi buonasera a tutti. Due premesse. A rischio di scontentare tutti, non sarò né troppo tecnico né troppo poco tecnico, nel senso che però vorrei parlare non più di mezz'ora in modo tale che poi le domande potranno orientarsi verso approfondimenti o considerazioni più ampie che nascono appunto dalla presentazione.
Quanti di voi hanno mai avuto a che fare con i bitcoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Sì.
7, 8. E con la blockchain in senso largo? Un po' di più. Prego.
Esatto, questo è esattamente uno dei nodi. Io oltretutto, premetto, sono uno storico, sono un economista, non sono un tecnologo, quindi anche l'aspetto strettamente tecnico del Bitcoin, che è importante, non lo tratterò dal punto di vista diciamo dei protocolli e delle potenzialità di sviluppo dei protocolli, ma diciamo del significato, se volete, economico, politico e sociale di questa tecnologia. Fatte queste due premesse, comincio. Allora, giusto per fare un po' di storia, Bitcoin nasce nel 2008, quando il signor o la signora o i signori o le signore Satoshi Nakamoto rilasciano un white paper nel quale danno gli elementi fondamentali per quello che loro stessi chiamano un trustless payment system, cioè un sistema di pagamento peer-to-peer, scusate, quindi diciamo diretto, da pari a pari, che non ha bisogno della fiducia. Quindi non inaffidabile, ma che fa a meno della fiducia. Questo è il punto fondamentale. Al posto della fiducia c'è di fatto un algoritmo, se volete, o comunque una dimensione legata esclusivamente alla potenza di calcolo e alla capacità della potenza di calcolo di validare un registro di pagamenti, in modo tale che non ci siano dubbi sulla direzione dei pagamenti, sul loro ammontare, sui percettori, sui pagatori, in modo che non ci siano, diciamo, rischi di frodi, sostanzialmente. Quindi in questo senso affidabile proprio perché non si basa su nessuna terza parte che stia in mezzo fra il pagante e il pagato, diciamo così. Okay. 2008 è l'anno della grande crisi finanziaria, quella che dà origine poi a tutta la serie di crisi che tutto sommato in un modo o nell'altro non si sono ancora riassorbite, anzi piuttosto sono state peggiorate prima dal Covid e adesso dalla guerra. Diciamo, è l'inizio di della possibilità di dimostrare con una certa evidenza che il sistema finanziario, così come era stato costruito a partire dagli anni 90, aveva delle fragilità, dei punti ciechi, delle ingiustizie anche, se volete, e delle inefficienze. Questo è importante, insomma. E qualunque cosa si pensi del Bitcoin come moneta alternativa alla moneta ufficiale, bisogna dire che se si è potuto imporre quantomeno l'attenzione è perché ha potuto far contare sulle inefficienze della moneta ufficiale. C'era qualcosa che non funzionava nel sistema, diciamo, finanziario ordinario, e questo ha aperto la strada, diciamo, alla possibilità di una alternativa, di una moneta completamente alternativa. Quindi 2008 si comincia, per un po' il Bitcoin non ha praticamente valore, poi comincia la lenta scalata, poi non so raccontarvi, grandi picchi, diciamo, di sopravvalutazione, cadute altrettanto importanti, ma al di là del livello a cui è oggi, che molto probabilmente è diverso dal livello a cui sarà domani, la cosa che conta è proprio la estrema volatilità del valore del Bitcoin rispetto alle monete con cui viene scambiato, cioè sostanzialmente il dollaro, l'euro e la sterlina, le valute ufficiali, diciamo così. Una volatilità che, come vedremo, ha un'origine ben precisa nel modo in cui questa moneta è stata disegnata. Qual è la novità però del Bitcoin? Beh, che appunto è un sistema di pagamento diretto fra, diciamo, pagante e pagato, che non passa per l'intermediazione di nessuno, esattamente come il contante, tornato, diciamo così, in auge in questi giorni, perché sembra che se non abbiamo 10.000 euro in tasca non riusciamo a vivere, e però con un vantaggio rispetto al contante, il fatto che è una moneta elettronica. La moneta elettronica c'era già. C'era già da tempo, le carte di pagamento, di credito e di debito esistevano da tempo. Attraverso degli intermediari sostanzialmente bancari, dei conti venivano tenuti, dei trasferimenti venivano fatti, dei dati venivano accumulati, e diciamo, il sistema aveva anche trovato la sua efficienza come sistema di pagamento. Un sistema di pagamento incrostato nel sistema bancario, questo è il punto. Cioè, le banche erano di fatto, oltre che banche, agenti di pagamento. I nostri stipendi a questo punto non vengono pagati, la famosa busta paga non esiste più, cioè quando si prende lo stipendio, ben inteso, no? Quando si prende lo stipendio lo si prende con un accredito bancario, sostanzialmente. Quindi i due elementi c'erano già, il contante evidentemente da tempo, la moneta elettronica anch'essa da parecchio tempo, il Bitcoin è un contante elettronico, letteralmente. Ha le funzioni del contante, ma è una moneta elettronica, con, diciamo, le caratteristiche tecnologiche e di efficienza di una moneta elettronica. Questo è, se volete, la novità. Altro elemento di novità è una tecnologia estremamente promettente, quella della blockchain. Un sistema di validazione che fa sì che blocco dopo blocco di transazioni si costruisca di fatto un libro mastro mondiale, universale, in cui ogni transazione è registrata in modo tale da non poter essere più modificata, e dove al limite ogni singolo Satoshi, diciamo, l'unità di base del Bitcoin, può essere tracciato dalla sua creazione per tutti i suoi passaggi. Cioè, noi possiamo ricostruire il movimento del Bitcoin come se appunto avessimo una mappa assolutamente certa. Ovviamente, questo lo sapete in molti, possiamo ricostruire i passaggi, non possiamo sapere chi sono i beneficiari dei passaggi, perché c'è un elemento, diciamo, di crittografia che fa sì che, diciamo, il pagante e il pagatore siano pseudonimi, cioè non siano noti con il loro nome e cognome, ma con una chiave che li rende in questo senso invisibili. Non del tutto invisibili, perché, diciamo, si può anche pensare di rompere questo pseudonimato, ma, diciamo, in linea di principio non c'è disclosure su questo punto. La tecnologia però è promettente perché, come vedremo, effettivamente permette di bypassare la centralizzazione delle informazioni. Questo è il punto fondamentale. Che cosa è stato detto, anche con notazioni libertarie, diciamo così, rispetto al monopolio del sistema bancario, del sistema dei pagamenti? Che c'è un monopolio dei dati, cioè che in un modo o nell'altro i nostri comportamenti di pagamento sono noti, no? E possono essere, diciamo, trattati come dati che a loro volta possono generare altri dati. E appunto siamo in un'economia in cui, diciamo, la vera risorsa preziosa non è l'oro, ma sono i dati. Chi ha i dati ha in mano in qualche modo la possibilità di governare i processi economici, i processi anche sociali per certi versi, no? Le grandi concentrazioni di dati hanno una dimensione di pericolo, diciamo, per, anche se vogliamo, per la democrazia, visto che qui ogni anno a date alterne si fa la biennale della democrazia e della tecnologia, diciamo, c'è una tecnologia che può, diciamo, anche impattare sulle strutture, diciamo così, sulle libertà, in qualche modo. No? Se cedo i miei dati, cedo qualcosa che in qualche modo mi appartiene e appartiene alla mia libertà. La cosa interessante però di questa tecnologia è il decentramento, appunto, cioè abbiamo la possibilità di fare a meno di concentrazione. No? Non c'è più un nodo, se immaginate un grafo, no? Il grafo di internet è un grafo in cui non c'è un nodo centrale, non è un grafo a stella, diciamo così, in cui tutto passa da un nodo centrale e il nodo centrale smista, ma tutto passa dappertutto. No? E quindi non c'è questo elemento di concentrazione. Oh, scusate, devo togliere il... Chissà se ce la farò mai, scusate. Un secondo solo, per evitare che squilli. Ecco. Molto bene. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una tecnologia estremamente promettente che però è inestricabilmente legata a una moneta che invece promettente non lo è per nulla. Perché è inestricabilmente legata? Perché il processo di validazione delle transazioni passa attraverso l'utilizzo di capacità di conto di computazionale per vincere una sorta di asta che consente a chi ha vinto l'asta di validare un blocco di transazioni guadagnando i bitcoin sulla base del fatto che appunto validano, no? Quindi il reward dell'azione di validazione dei pagamenti è il bitcoin. Quindi c'è un rapporto stretto fra il funzionamento della blockchain, la proof of work e la remunerazione dei minatori. Chiamati minatori non a caso, evidentemente, qui è proprio, diciamo, il riferimento è ai minatori d'oro, no? Il bitcoin è l'oro digitale, i minatori sono quelli che, appunto, facendo il lavoro di scavo, hanno in mano, diciamo, la moneta. Quindi questa moneta non si genera da atti economici, ma da atti di validazione di un sistema di pagamenti. Faccio un esempio paradossale, potrebbe benissimo darsi, col costo adesso del bitcoin, che chi valida un blocco di transazioni possa guadagnare una quantità di bitcoin il cui valore è superiore al valore delle transazioni che sono state validate. Quindi non c'è nessun rapporto fra, diciamo, il significato economico delle transazioni e il guadagno del minatore, il che ovviamente, diciamo, è uno strano modo di generare moneta, perché uno direbbe la moneta si genera perché ci sono degli scambi, in relazione agli scambi, in proporzione agli scambi. Abbiamo bisogno di tanta moneta quanti sono gli scambi, senza necessariamente credere, per gli economisti che sono qui, all'equazione quantitativa della moneta, però diciamo c'è un rapporto. La moneta, se serve a fare gli scambi, serve nella giusta quantità. Quindi il problema è proprio la giusta quantità. Perché è una pessima moneta? Questo io l'ho scritto in un libro che è uscito nel 15 e poi è stato riedito un paio di volte, che si chiama Per un pugno di Bitcoin. Devo dire che l'editore non l'ha trovato, non è un cattivo titolo tutto sommato. Poi a me Clint Eastwood piace, per cui voglio dire, mi sono trovato a mio agio. Perché è una pessima moneta? Perché la sua quantità è predeterminata. Proprio per evitare... diciamo, quello che dal punto di vista di questo anarcocapitalismo totale è l'arbitrio delle banche centrali che creano moneta fiat, che creano moneta ad libitum, noi invece la moneta vogliamo che sia un certo numero di cose, di byte, se volete, e vogliamo che questo numero sia noto in anticipo. Quindi, mi pare 40, adesso, appunto, vi dico, non 48 milioni man mano che si va via col tempo, ma appunto una quantità predeterminata e predeterminata senza nessuna relazione con gli scambi che deve servire. Sarà tanta? Sarà poca? Sarà giusta? In ogni caso, per caso. Potrebbe anche essere giusta, ma sarebbe un caso. No? E se è poca, cosa succede? Come è verosimile che sia? Beh, che evidentemente il suo valore tende a crescere. Ma quando il valore della moneta cresce, il valore di tutti gli altri beni decresce, cioè siamo in deflazione. Questa è una moneta potenzialmente deflattiva. E la deflazione è, adesso noi abbiamo un problema di inflazione, ma abbiamo vissuto appunto dalla crisi in avanti in una situazione di deflazione che ha, diciamo, depresso le economie molto più radicalmente di quanto non possa deprimere adesso questa fiammata inflazionistica che forse si potrebbe anche riassorbire e che comunque, diciamo, lasciamo al futuro, non ci interessa in questo momento. La moneta ha un valore proprio perché è un mezzo stabile di pagamento, cioè un mezzo il cui valore non varia. Questo è l'elemento fondamentale. Che vari in alto o che vari in basso, per certi versi, appunto uno può essere più preoccupato dell'uno o dell'altro aspetto, ma la cosa che accomuna deflazione e inflazione è che, come dire, sono degli attentati alla stabilità della moneta. E se la moneta non è stabile, io non faccio i conti col futuro. Non riesco a fare gli investimenti. Mi conviene fare un investimento? Beh, se posso contare su una moneta, su un livello dei prezzi stabili, quindi su una moneta il cui valore è stabile, posso fare un calcolo. Se non posso contare su questa stabilità, può andarmi male, perché c'è deflazione, quindi mi sono indebitato e adesso ripagare i miei debiti mi costa di più, può andarmi anche bene, mi sono indebitato e con l'inflazione pagare i debiti diventa più facile. Ma in ogni caso, quell'elemento, questa ricerca di certezza che è fondamentale in ambito finanziario, io dico sempre, il bene scarso della finanza non è la moneta, è la certezza. Perché se avessimo la certezza di come vanno le cose, non avremmo nessuna difficoltà a trovare la quantità di moneta che serve. Nessuno avrebbe problema a prestare a nessuno, diciamo così. Il problema, il rischio connesso alla finanza è che nessuno sa come è fatto il futuro. Quindi se poi a questa incertezza del futuro, che abbiamo sperimentato in questi due anni, mi sembra aiosa, francamente, nel senso che fra Covid e guerra, e chi se l'aspettava, se ci aggiungete anche un'instabilità monetaria, avete fatto veramente l'amplein da questo punto di vista. Quindi questo è il punto, è una quantità fissa. E questo è un attentato alla potenziale stabilità di questa moneta. E che cosa insegna la teoria del central banking, cioè delle banche centrali? Che le banche centrali sono lì proprio a regolare l'offerta di moneta in vista della stabilità dei prezzi, oltre che di altre cose altrettanto interessanti come la piena occupazione, ma voglio dire, innanzitutto stabilità dei prezzi. E la stabilità passa per la regolazione. Se io ho fissato un numero che in quanto fissato e arbitrario non so in che situazione mi troverò e non ho più elementi per poter modificare questo dato, che è un dato di architettura del Bitcoin. Cioè Bitcoin esiste e le aste dei Bitcoin, quindi diciamo il reward, il pagamento dei minatori, avviene perché la quantità è fissa. Se ci fosse qualcuno che possa aggiungere o togliere Bitcoin, evidentemente tutto il meccanismo della proof of work non funzionerebbe più. Abbiamo bisogno di questo aspetto. Quindi, siccome questa moneta è instabile, scusate, ancora forse un altro aspetto, siccome i costi del mining sono fatti per essere crescenti, cioè la potenza di calcolo richiesta cresce, si raddoppia a scaglioni predeterminati, che cosa succede? Che, beh, quello che sappiamo, una specializzazione dei miners. I primi bitcoin li minavate, diciamo così, se aveste avuto l'intuizione, dal vostro personal computer. Vi sareste trovati con 2-3 bitcoin e quindi adesso con, non so, 120.000, 60.000 euro. Cioè, tirati fuori dal vostro computer validando delle transazioni. Adesso per validare un blocco, beh, ci vuole una potenza di calcolo mostruosa, una quantità di energia mostruosa e degli investimenti mostruosi. Quindi è evidente che c'è una concentrazione monopolistica nel mining. No? E quindi questo cosa porta? Al fatto che il Bitcoin tendenzialmente è in poche mani. Cioè, la distribuzione di questa moneta è profondamente diseguitaria. Stati fatti dei conti, sono tassi di disuguaglianza da Corea del Nord, non so come dire, no? In cui pochi stanno bene e moltissimi stanno male. Il Bitcoin è concentrato in pochi portafogli balena, li chiamano così, dove ovviamente poi oltretutto non si sa neanche chi sia chi siano i proprietari, però intanto quei portafogli sono molto concentrati e quindi quando quei portafogli si muovono, evidentemente spostano, basta spostare poco che succede molto in termini di variazione del prezzo. Quindi una pessima moneta altamente concentrata dà luogo a una volatilità enorme. Quindi, diciamo, è la volatilità del Bitcoin che depone contro la sua natura di moneta, perché una moneta è tanto più moneta quanto più è stabile. Questo è costruito per non esserlo e quindi moneta non è. Che cos'è allora? Perché la gente lo vuole? Non certo per usarlo come moneta. Anche qui i pochi dati che abbiamo ci dicono che il movente transazionale del Bitcoin forse ha avuto un picco nel 2018, ma adesso è sceso a livelli sostanzialmente irrilevanti. Cioè lo usi, appunto, se non ti bastano neanche 10.000 euro del contante normale, se devi fare operazioni che sono tipiche da contante, cioè operazioni nere. Questo serve quando lo uso come mezzo di pagamento, quando devo, diciamo, evitare le maglie dei controlli, ma appunto non della teoria economica, ma della finanza. Insomma, questo è il punto. Quindi, qual è l'uso? Un uso speculativo, perché a quel punto la volatilità diventa un elemento appetibile, no? Se il prezzo può variare, se un po' come se becco, diciamo, la schedina dell'Enalotto, l'ho comprato poco, lo rivendo molto. No? Quindi è un asset altamente speculativo e quindi, diciamo, siccome è estremamente volatile, può dare luogo a dei, diciamo, dei rendimenti elevatissimi, ma fortemente condizionati da un'incertezza altrettanto forte. E le due cose ovviamente si legano. A voler essere economisti fino in fondo, anche la parola asset, cioè insomma titolo finanziario, è un po' diciamo sprecata, perché normalmente i titoli sono emessi da un debitore e il loro valore dipende dalla capacità del debitore di ripagare il debito che hanno chiesto, no? Questo vale per gli stati, vale per le imprese. Io ti do una mia obbligazione che è una promessa di pagamento e tu la valuti con due diligence sulla base della mia capacità, della mia solvibilità, della sostenibilità di questo debito. Qui non c'è un emittente. Il Bitcoin è un tulipano. Vi ricordate la famosa la prima grande crisi finanziaria? Accade in Olanda all'inizio del 600, quando si comincia a speculare sui bulbi dei tulipani. Sui bulbi, non sui tulipani, perché il tulipano è bello, il bulbo è una patatona, cioè, e queste patatone venivano scambiate in un mercato di fatto di futures, giocando su che cosa? Sulla possibilità di avere guadagni in conto capitale. Lo compro a X, lo rivendo a X più Y, punto. Come è finita? Come tutte le bolle. A un certo punto c'è stata un'inversione delle aspettative e qualcuno si è trovato col cerino in mano e improvvisamente queste grandi fortune costruite sui bulbi dei tulipani sono scomparse, così come si erano in un attimo create. Quindi, certo, è un asset class, come si dice, cioè è una forma di investimento che, per l'amor di Dio, probabilmente in un portafoglio sufficientemente stabilizzato, che vi posso dire da titoli di Stato, da altri titoli, diciamo, stabili, in una percentuale abbastanza omeopatica potrebbe dare quel tocco spicy, diciamo così, che se mi va bene ho guadagnato, se mi va male ho perso, ma in proporzione a quello che ho messo nel mio portafoglio, quindi magari anche poco. Ma questo è. Quindi, diciamo, la volatilità del Bitcoin, che spero che vi risulti chiaro quanto dipende da come è costruito, è la ragione per cui se ne fa un uso altamente speculativo. E quindi non un uso monetario, ancora una volta. La moneta deve essere stabile. Tanto è vero che a un certo punto si è detto, vabbè, ma allora questa volatilità che pensavamo dovesse esaurirsi nel tempo, ma che non si è affatto esaurita, anzi, per certi versi è ancora più impredittibile, la stabilizziamo con gli stable coins. No? Quindi Bitcoin e in generale, diciamo, le monete bitcoinoidi, diciamo, del tipo Bitcoin, e poi gli stable coins. Cosa sono gli stable coins? Sono diciamo, monete digitali coperte da un controvalore espresso in moneta ufficiale e coperte proprio da, come si dice, da un controvalore. Cioè dietro uno stablecoin c'è o una valuta sufficientemente stabile, il dollaro piuttosto che l'euro, piuttosto che la sterlina, o asset cosiddetti safe, cioè asset, titoli, il cui valore non varia troppo, diciamo, nel tempo. Quindi essenzialmente titoli di Stato, ancora una volta. No? T-bonds americani sono perfetti come backing, come diciamo, sostegno allo stablecoin. Dopodiché, però, voi capite che se l'unico modo per rendere lo stable, il Bitcoin una moneta stabile è legarlo in modo stretto con le monete ufficiali, beh, viene meno, insomma, il sogno libertario di avere una moneta completamente, completamente, diciamo, indipendente da, dal sistema monetario ufficiale, perché abbiamo bisogno di avere un rapporto, stabile con il paniere di titoli che stanno alla base. E questo forse ci fa pensare che quello che è veramente in gioco nella moneta, forse, e quindi anche nel Bitcoin, è proprio la fede pubblica, la fiducia. Il bene pubblico per eccellenza, quando parliamo di moneta, si chiama appunto ancora una volta stabilità. E la stabilità esige qualche cosa come una politica monetaria. Cioè il fatto che qualcuno ci metta la faccia. Noi tutti conosciamo la famosa frase di Mario Draghi con la quale salvò l'euro, no? Siamo nel 2012, i mercati stanno per speculare sull'euro, Mario Draghi si presenta con faccia truce e dice la banca centrale farà whatever it takes per salvaguardare la stabilità dell'euro. E aggiunge una frase che per me è ancora più importante, e credetemi, sarà sufficiente. Infatti gli hanno creduto, perché non ha fatto proprio niente Mario Draghi, o meno, ha fatto molto meno di quello che si potesse immaginare, perché l'effetto annuncio, la credibilità di quell'annuncio ha fatto sì che la speculazione si sia fermata prima, perché uno speculatore sa che non si scommette mai contro la banca centrale, never bet against the central bank, mai, perché hai di fronte un giocatore di poker che può rilanciare all'infinito, sostanzialmente, e quindi perdi. Questo è il punto. Quindi, diciamo, quello che comincia a emergere grazie al Bitcoin è che il monopolio della moneta, contro cui il Bitcoin si era lanciato, evidentemente, è il più naturale di tutti i monopoli. Sapete, monopoli naturali, c'è una teoria dei monopoli naturali che dice quando una risorsa è scarsa e concentrata geograficamente, tipicamente le risorse minerarie, il petrolio, no? Ci può essere un monopolio naturale, cioè può essere, la forma monopolistica è legata al fatto che, oppure anche pensate alle grandi infrastrutture, monopolio naturale nelle ferrovie, no? Potete avere molte imprese che fanno treni e che fanno viaggi, ma la rete deve essere unica e quello è un monopolio naturale, non è che Italo si deve fare la sua rete ferroviaria, no? Deve chiedere autorizzazione alle Ferrovie dello Stato per poter fare concorrenza a Ferrovie dello Stato su una rete che è un bene pubblico da questo punto di vista, no? Quindi se crediamo alla concorrenza la facciamo sul piano giusto, ma sappiamo che c'è un monopolio naturale. Ecco, forse il più naturale di tutti i monopoli è il monopolio sulla moneta. Questo è proprio, se volete, il punto ideologico fondamentale, che va contro, diciamo, l'iperliberismo che sta alle spalle del Bitcoin, no? A torto o a ragione, tutto sommato abbastanza a torto, però diciamo con un'intuizione comprensibile, i fautori del Bitcoin hanno fatto riferimento alla polemica di von Hayek, quindi insomma dell'esponente più famoso della scuola austriaca, che è una scuola iperliberista, che nel 1973 si lancia contro il monopolio delle banche centrali, dice esattamente come la concorrenza fa bene in tutti i settori, bisogna fare una concorrenza anche nell'emissione, bisogna che più emittenti monetari si facciano concorrenza in modo tale che emerga, diciamo, la moneta più efficiente. Se noi creiamo un monopolio, creiamo un privilegio, se creiamo un privilegio creiamo dell'arbitrio, e se creiamo dell'arbitrio creiamo dell'inefficienza, se volete, questo è un po' il movimento. E forse tutto sommato no, cioè tutto sommato questa stabilità di cui abbiamo bisogno ha a che fare con delle forme di regolazione. Per cui, qui il mio coautore è più, Luca Fantacci, quello con cui ho scritto il libro, è più aperto di me. Io dico, ho sempre detto, l'unica stable coin buona è una stable coin pubblica. Un po' come l'unico indiano buono è un indiano morto, come si diceva ai tempi. Lui dice, no, forse l'unica stable coin buona è una stable coin regolata dal pubblico, in cui, diciamo, il rapporto di conversione e la copertura siano regolati esattamente come si regola con la direttiva MiCA, per dire che è una direttiva dell'Unione Europea, l'emissione di moneta elettronica. Io posso mettere moneta elettronica, ma devo avere un backing sicuro e chiaro in termini di possibilità di conversione, perché altrimenti sto mettendo in giro qualcosa rispetto alla quale potrebbe esserci una crisi di fiducia e quindi che cosa? Una corsa alla conversione. Ora, il grande segreto dei sistemi monetari è quello di assicurare talmente la convertibilità. Pensate al gold standard, no? Il gold standard cosa diceva? Quando tu hai una banconota in mano, puoi andare in banca centrale e ti danno un pezzo d'oro. Quanto più sei sicuro di questa convertibilità, tanto meno convertirai. Perché andare in giro con le carriole d'oro quando puoi andare in giro con delle comode banconote? Tanto in ogni momento, no? Ed è il principio su cui si basano le banche, no? Perché dovresti tenere i soldi in banca? Beh, perché, voglio dire, quando vuoi li tiri fuori. Ma devi essere sicuro di questo fatto, perché se non sei sicuro che i tuoi depositi siano al sicuro in banca, correrai in banca per ritirarli e creerai una corsa agli sportelli, quindi una crisi bancaria. Questa cosa evidentemente si può creare anche a livello monetario, evidentemente. Quindi in questo senso l'unica stablecoin buona è una stablecoin pubblica, pubblica o regolata dal pubblico. E le stablecoin pubbliche hanno un nome, questa è la terza fase ed è l'effetto tutto sommato, non so se indesiderato o inconfessato, questo non lo so, di molti dei, di coloro che hanno spinto per il Bitcoin e le monete alternative. Cioè che le banche centrali hanno cominciato a ragionare in termini di una stablecoin emessa dalla banca centrale. Si chiamano Central Bank Digital Currencies. Quindi le banche centrali che fino adesso hanno emesso biglietti di banca, hanno stampato moneta, come si dice, stanno attrezzandosi, la Cina è molto avanti, l'Europa non è messa male, gli Stati Uniti un po' meno, poi vedremo magari perché, ma si stanno attrezzando a fare in modo che l'emissione di moneta di base prenda una forma elettronica. Cioè che il contante emesso dalle banche centrali sia un contante elettronico. Central Banks Digital Currencies. Non entro troppo nei dettagli, casomai ci entriamo dopo se ci sono domande, però quali sono gli aspetti, dal mio punto di vista, estremamente positivi e che potrebbero, per una sorta, lasciatemelo dire, di eterogenesi dei fini, cioè si voleva fare una cosa ma ne è venuta fuori un'altra che tutto sommato è ancora migliore, no? Si volevano fare delle monete che non avevano più, che mettevano fuori gioco le banche centrali, in realtà le banche centrali rientrano in gioco emettendo sulla base anche dei vantaggi della moneta digitale una moneta di banca centrale su cui hanno paradossalmente un controllo maggiore. Questa è la cosa interessante. Cioè, se le banche centrali cominciassero a emettere moneta in questa maniera, avrebbero forse un controllo sull'offerta di moneta che in questo momento è molto lasco, perché qui non credo di rivelare nessun segreto, più dell'80% della creazione monetaria non è delle banche centrali. Sono le banche commerciali che quando fanno un prestito di fatto creano moneta. No? A conferma del fatto che sono i prestiti che creano i depositi e non i depositi che fanno i prestiti. No? Quindi c'è un atto di credito da parte delle banche centrali e questo, attraverso un sistema di scritture e il rifinanziamento delle banche centrali e delle banche commerciali da parte delle banche centrali, crea moneta. Quindi, e obiettivamente, l'abbiamo visto anche durante la crisi dell'euro, quando Mario Draghi comincia a fare l'LTRO, quindi il Longer Term Financing Operation, cioè il rifinanziamento delle banche, dice: vi do tutti i soldi che mi chiedete, cioè non controllo più la quantità di moneta. Io vi do un tasso di interesse e voi mi dite quanta moneta devo, tra virgolette, stampare, quanta moneta vi devo mettere sulle vostre riserve. Quindi ci sarebbe un vantaggio, cioè le banche centrali, che hanno un senso proprio perché controllano l'offerta di moneta, la potrebbero controllare di più. Questo è il punto, uno. Secondo punto, e su questo hanno insistito molto parecchi economisti, è un altro punto su cui giustamente insisteva, se vi ricordate, con la questione del decentramento, Nakamoto e nakamotiani. Cioè qui c'è un tale groviglio di competenze, una tale concentrazione di forza nelle banche, che dipende essenzialmente dal fatto che le banche hanno in mano il sistema di pagamenti. Che cosa potremmo fare? in inglese, unbundling e rebundling, cioè rifacciamo, c'è un fascio di funzioni che si sono inestricabilmente legate, lo sfasciamo, lo liberiamo e lo ricostruiamo in una maniera più adeguata. In cui, e cosa vuol dire più adeguata? Che la quantità di moneta è più direttamente controllata dalla banca centrale, quindi aumenta la sua capacità di essere efficace come regolatore del sistema. Le banche fanno le banche, cioè deposito, credito, ma quello fanno. E il sistema di pagamenti potrebbe essere in qualche modo veramente dato a un sistema di piattaforme, al limite anche private, che gestiscono i sistemi di pagamento. E questo, diciamo, libererebbe evidentemente, diciamo, farebbe sì che il sistema dei pagamenti, che è un bene pubblico tanto quanto la moneta, lo libererebbe da questo controllo che in effetti, diciamo, è talvolta eccessivo da parte del sistema bancario, il quale ti dice perché, sapete, la conoscete l'espressione too big to fail, no? Troppo grande per poter fallire, ma il problema non è tanto quanto sei grande, è che se fallisce il sistema bancario non si paga più. Non è solo che falliscono le banche, che i vostri depositi si volatilizzano, ma che proprio il sistema economico, che è un sistema di pagamenti, no, perché come non c'è il baratto, ogni volta che c'è un atto economico c'è un atto monetario, evidentemente il sistema di pagamenti salterebbe. Quindi questa è, se volete, la cosa interessante. Le central bank digital currency miste, come si dice, ibride, ridistribuiscono le funzioni fra sistema bancario, banca centrale e sistema degli attori di pagamento, il che potrebbe essere estremamente interessante, anche perché questo ci consente di vedere, di riprendere la questione del decentramento. Probabilmente aveva ragione Nakamoto a dire che c'era una concentrazione eccessiva di potere, perché alla crisi del 2007 siamo arrivati anche perché le banche tenevano sotto scacco le banche centrali. Questo è dal 1987, per chi conosce un po' di storia monetaria, che questo avviene. No? Il sistema finanziario nel suo complesso teneva sotto scacco le banche centrali, che dovevano sostanzialmente assecondare l'esuberanza irrazionale dei mercati finanziari, creando tutta la moneta che serva. È da Greenspan in avanti, dal 1987, che questa cosa avviene. Allora, togliere questa concentrazione potrebbe essere un'ottima cosa, e in effetti ha a che fare proprio con la natura profondamente decentrata della blockchain. Se noi riusciamo, e ci sono dei tentativi che vanno in questa direzione, per esempio altre blockchain alternative a quella classica, per esempio quella di Algorand, ma lo stesso, se volete, lo stesso Ethereum, se volete, c'è la possibilità di staccare la funzione di validazione delle transazioni e delle informazioni in generale, che è tipica della blockchain, da un reward monetario. Quindi non c'è più questo legame stretto e soffocante fra elemento monetario e elemento tecnologico. E allora, da questo punto di vista, la blockchain potrebbe veramente diventare una sorta di infrastruttura, una sorta veramente di sistema ferroviario, su cui potrebbe venire una cosa molto interessante, cioè quelle informazioni che per loro natura, in quanto digitali, sono replicabili, diventano uniche. Cioè la blockchain può fare in modo che tutto ciò che circola su internet, che ha per sua natura il fatto di essere replicabile, ma in una maniera perfetta, cioè la copia non si distingue dall'originale, può diventare un oggetto unico. E allora, se si tratta di contratti, se si tratta di diritti di proprietà, se si tratta di atti notarili, voi capite quale potrebbe essere l'importanza di una tecnologia decentrata di questo tipo. Anche perché, visto che siamo, e poi sto concludendo, in ambito, diciamo, appunto di una biennale della tecnologia, a me sembra che il tratto più promettente della frontiera tecnologica in questo momento sia il fatto che è sempre meno legata a forme di concentrazione verticale, cioè non porta con sé forme organizzative particolarmente concentrate. È compatibile con la decentralizzazione.
Dopodiché, allora, scusa, se interrompo.
Figurati.
Quando prima hai detto delle infrastrutture, e la blockchain potrebbe essere l'infrastruttura diffusa sulla quale gira tutto quanto, facendo riferimento prima all'infrastruttura ferroviaria, che era un monopolio naturale, anche la blockchain dovrebbe essere un monopolio nucleare naturale, altrimenti di chi è? Chi la possiede?
Sì, no, certo. Cioè, dovrebbe essere unica, e probabilmente dovrebbe essere anche pubblica, o comunque non pubblica tanto dal punto di vista della proprietà, ma dal punto di vista del modo in cui viene gestita, cioè dovrebbe essere appunto quel luogo che consente una competizione a parità di condizioni. E a quel punto si possono fare delle cose interessanti anche dal punto di vista monetario. Adesso ve ne cito una che sto studiando un po' da vicino. In Africa, dove gran parte della popolazione non è bancarizzata, quindi non accede al sistema dei pagamenti attraverso un conto bancario, non ce l'ha, no? Dove gran parte dell'economia è sostanzialmente informale, come si dice, cioè si paga con biglietti. Voi andate in Africa e i biglietti sono tutti consumati, cioè proprio lo vedete quanto circolano, perché si usurano nel giro di poco tempo, no? Ma dove appunto però, paradossalmente, tutti hanno un cellulare, tutti hanno uno smartphone, perché ormai fra quelli ricondizionati o quelli a basso costo, diciamo, e grazie anche a una diffusione, diciamo, dei ripetitori, quindi insomma delle reti, che è a questo punto molto forte, gli investimenti sono stati fatti, che cosa abbiamo? Una popolazione che potrebbe accedere al sistema dei pagamenti grazie a internet, sostanzialmente. Che cosa sta capitando in Kenya, negli slum di Nairobi, cioè nei luoghi dove la povertà è estrema e dove veramente basta poco per far uscire dalla miseria e far entrare in circuiti, diciamo, invece di sostenibilità? Un ricercatore americano, un ricercatore sul campo, insomma, che fa appunto ricerca dal basso e progetta dal basso, ha progettato una moneta locale, comunitaria, basata su un'idea di cooperativa, basata su blockchain. Quindi esattamente l'opposto. Mentre l'idea del Bitcoin è facciamo meno della società, è veramente tacceriana. La società non esiste, esistono gli individui, fategli fare quello che vogliono e non rompete. No, qui si dice, questa tecnologia potrebbe addirittura aiutare a ricostruire il legame sociale. E questa mi sembra una bella sfida e su questo mi fermo.
Grazie, grazie mille. Sì, no, te servo io. No, devo dire che avevo delle domande, ma sono state un po' esaurite, un po' sono stato rapito dal racconto, molte cose non le sapevo, non so voi. Io ho delle domande, ma prima di tutto lascio che siate voi a farle, se ne avete, se mi alzate la mano, chi ne ha, se no intanto procedo io, voi le preparate, qualcuno ha delle domande, basta che alzi la mano. Il primo che rompe il ghiaccio avrà un bitcoin in regalo?
E uno che conviene.
Vabbè, mezzo. Nessuno? Intanto ci pensate, poi veramente fatemi cenno, ne recuperiamo un po', non abbiamo tanto tempo e quindi è bene insomma che non perdiamo troppo tempo qua. Io, molte domande no. Intanto tutto mi sarei aspettato tranne che il dollaro fosse più indietro rispetto a euro e Cina, e quindi se ci chiarisci, perché a un certo punto hai detto poi spiegherò perché, ma non ce l'hai spiegato.
No, non ve l'ho spiegato perché appunto mi ero detto che mi fermavo a mezz'ora, ho parlato 45 minuti.
Ho una curiosità, il libro è del 2015 per un pugno di bitcoin, quindi nel digitale un'era fa. Se oggi dovessi fare un altro libro su questi temi, come lo chiameresti?
Allora, non so come lo chiamerei, io spero che l'editore mi dia una mano come me l'ha data la prima volta, però sicuramente, allora, che cosa non è invecchiato del primo libro? Beh, evidentemente non quello che è invecchiato è la sua capacità di raccontare lo stato dell'arte. È evidente che qui, non dico di settimana in settimana, però diciamo ogni due mesi, qui le cose possono cambiare anche radicalmente, cioè è un mondo disruptive per definizione. Quello che resta è la critica che Fantacci e io facemmo della economia politica e della ideologia del Bitcoin. Del Bitcoin, non delle, diciamo, delle criptomonete in generale, ma di quella particolare criptomoneta che è poi rappresentativa di tutta una famiglia, evidentemente, che appunto si basa sull'idea che la moneta è una cosa che quindi deve essere scarsa perché sennò non ha valore. La moneta non è una cosa, la moneta ha a che fare con la fiducia e la fiducia non è una cosa, è una relazione. Punto. Quindi non la cosifico, non la posso oggettivare come oggettivo guardandolo questo bicchiere e descrivendolo. Non è possibile, no? È un'altra cosa. Quindi diciamo, sulla natura di cattiva moneta lo manterrei, sull'elemento, sulla critica dell'ideologia che stava dietro, cioè facciamo a meno di qualunque istituzione, perché le istituzioni sono di per sé malvagie, anche su questo lo manterrei. Farei un libro a questo punto dicendo, se volete parliamo di Bitcoin, leggetevi quello lì. Adesso parliamo di blockchain, cioè parliamo della possibilità che una tecnologia che è stata lanciata di fatto dal Bitcoin se ne possa sganciare. E lì le mie competenze si fermerebbero anche abbastanza presto, però ci sono fior di settori.
Però un po' sta succedendo, perché dagli NPL ai contratti dei notai, eccetera, insomma, la blockchain sta sempre più...
Certo. Questo è un fenomeno che va seguito. Va, assolutamente, sì, no, questo è esattamente l'elemento positivo, cioè uno sganciamento di fatto c'è, probabilmente non è ancora... non so, adesso bisognerebbe vedere, ma non mi esprimo. Credo che se vogliamo parlare di smart contract, reti come Ethereum e Algorand sono molto più affidabili da questo punto di vista, ma è chiaro che c'è da descrivere ed anche da accompagnare, secondo me, con la legislazione, con la regolamentazione, perché come tutte le cose, voglio dire, non si capisce perché questo elemento tecnologico non vada regolamentato. Abbiamo regolamentato le ferrovie, regolamentiamo anche questo. Regolamentare non vuol dire impastoiare, vuol dire semplicemente tener conto degli effetti collaterali che possono essere evidentemente, che devono essere evitati. Quindi se vogliamo una tecnologia effettivamente decentralizzata, dobbiamo evitare forme di concentrazione, per esempio. Faccio presente che attorno al Bitcoin una miriade sempre più concentrata di operatori intermediari si è creata, perché voi non è che pagate col Bitcoin, dovete avere il wallet, poi dovete andare dal provider, insomma, ci sono una serie di passaggi che per certi versi hanno opacizzato il sistema dei pagamenti molto di più di quanto non fosse prima. E ancora una volta, le banche, non so, sono buone, sono cattive, devono essere vigilate, e devono essere vigilate bene, sulla base di una chiara idea di che cos'è una banca sana. No? Quindi sulla base anche di una teoria monetaria. La blockchain, da questo punto di vista, esige lo stesso tipo di vigilanza e di regolamentazione, ma è chiaro che un libro adesso su questa tecnologia sarebbe un libro che descrive le potenzialità enormi della blockchain. Ma sul dollaro non ti ho risposto.
Adesso vediamo. Però vediamo se ci sono domande. Se no c'è la domanda sul dollaro, se no io ne ho anche altre. Arrivo.
Vorrei chiedere se la blockchain come piattaforma globale, se ho capito bene, potrebbe essere, quanto questa si possa avverare in un mondo che vede contrapporsi grandi potenze, diciamo due potenze, più in contrasto di quanto lo erano 10 o 20 anni fa.
Questo è un punto, appunto, stavo per rispondere alla domanda sul dollaro, ma qui arriviamo al punto, cioè voi sapete che fra le sanzioni più diciamo dolorose per certi versi, ma anche meno dolorose all'inizio, ma poi anche più facilmente evitate, c'è stata la sanzione dell'Occidente nei confronti della Russia sulle sue riserve e sul suo accesso al sistema dei pagamenti attraverso SWIFT, che è il sistema. È chiaro che la guerra si fa sulle piattaforme. Cioè, se i dati sono l'elemento cruciale dei sistemi complessi moderni, chi controlla i dati attraverso le piattaforme ha diciamo, una capacità di influenza estremamente forte. Però cosa abbiamo visto dall'altra parte? Che a questo punto i russi si sono fatti la loro piattaforma e che quando si tratta di avere contratti con i cinesi usano quella. Quindi diciamo è chiaro che a livello internazionale la competizione sulle piattaforme, sulle tecnologie è un'arma di guerra, allo stesso tempo nulla vieta in uno spirito kantiano che le piattaforme, proprio perché sono, diciamo così, un bene pubblico, possono diventare addirittura la base per delle forme di collaborazione. Allora, faccio un esempio. Dicevo, perché il dollaro è indietro? Ma perché il dollaro dal 1944 gode di quello che ai tempi Valéry Giscard d'Estaing, che era ministro delle finanze di De Gaulle, definì un esorbitante privilegio. E qual è l'esorbitante privilegio del dollaro? Che è una moneta nazionale che ha una funzione internazionale. Questo è il punto. Ora, è chiaro che questa, se andiamo a vedere bene, diciamo, le tendenze, questa funzione internazionale del dollaro sta pian piano scemando. C'è una perdita di egemonia dell'economia americana sul sistema dei pagamenti internazionali, accelerata probabilmente anche dalle sanzioni. Il retroeffetto delle sanzioni è che, cosa avevano fatto i russi? Ho delle riserve, le tengo in Russia e che so scemo, le tengo fuori, perché le tengo in dollari e quando ne ho bisogno le prendo. Se però tu mi dici che nel momento in cui io sono inviso al governo americano quelle riserve non sono più accessibili, stai pur tranquillo che io il dollaro non lo uso più, cercherò altre strade. No? Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, che cosa permette l'esorbitante privilegio? Beh, diciamo di potersi indebitare molto più facilmente di chiunque altro, perché se io ho dei debiti denominati nella valuta che io stampo, diciamo sono solvibile per definizione, diciamo così, no? Nel senso che ho comunque un vantaggio di solvibilità rispetto a qualunque altro attore internazionale. Quindi, diciamo, in questo momento, soprattutto all'inizio della guerra, c'è stata una corsa verso il safe asset americano, cioè i titoli del debito pubblico americano sono stati cercati come beni rifugio, perché il loro rendimento è stabile e ritenuto stabile nel tempo, quindi sono una forma ragionevole di detenzione della ricchezza. Ora però i safe asset sono safe se non sono troppi, perché esiste comunque un livello oltre il quale anche il debito americano potrebbe essere troppo. Diciamo, adesso siamo a 10.000 miliardi. Ti sembrano troppi? Forse non lo sono, perché non sta succedendo niente. Facciamo 15.000, va bene. Ma 20.000, 30.000, 100.000? C'è un limite. E questo limite evidentemente può essere anticipato. E diventa un limite sempre più stringente quanto più, diciamo, c'è una pressione del sistema sul safe asset. Quanto più alta è la domanda, tanto più questo limite verrà toccato. Allora, l'elemento collaborativo era stato lanciato alla conferenza di Jackson Hole, che è la conferenza in cui i banchieri centrali si riuniscono regolarmente ogni anno, dall'allora governatore della Banca d'Inghilterra, prima veniva la Banca del Canada, adesso la Banca dei Regolamenti Internazionali, un uomo molto interessante che si occupa anche di investimenti infrastrutturali verdi, che ha, diciamo, una visione, diciamo, tecnopolitica piuttosto ampia, Mark Carney, e lui diceva: ragazzi, il dollaro non può durare da solo, bisogna fare quella che lui chiamava un hegemonic synthetic currency, dobbiamo mettere assieme più valute, diciamo, stabili in modo tale da fare un insieme di queste valute per venire incontro alle esigenze di stabilità che il sistema finanziario richiede. Dove siamo? Beh, siamo esattamente sul crinale fra pace e guerra, cioè gli stessi mezzi che possono portare a una recrudescenza della guerra possono portare anche a una stabilizzazione della pace, no? Molto più dell'energia atomica, che come sappiamo può essere usata per produrre energia ma anche per distruggere tutto quanto, no? Ma ancora di più, oserei dire. Perché stiamo toccando quell'elemento informativo fondamentale di ogni economia che è la moneta. Quindi spero di aver risposto anche alla tua domanda.
Sì, decisamente. Ci sono altre domande, velocissime, perché siamo in chiusura. Ne possiamo raccogliere giusto una ancora. Posto? Tutto chiaro? Volete ripetere? No, bene, allora io ringrazio Massimo Amato perché è stato didascalico al punto giusto ma al tempo stesso non banale, e le implicazioni della sua lezione, perché poi alla fine era più una lezione, poi vanno a toccare tanti temi che riguardano sicuramente la tecnologia ma arrivano fino alla democrazia, alla libertà individuale, eccetera, eccetera. Quindi davvero grazie, perché come da sottotitolo di questa Biennale Tecnologia, tecnologia e umanità, e oggi l'hai spiegato veramente molto bene. Grazie professor D'Amato.
Grazie a voi.
Grazie a tutti voi.